your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mister Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Radio Città Aperta.it. E come annunciato, dopo l'ascolto di Gil Scott-Heron, che ha dedicato questo brano a Billie Holiday, Lady Day e John Coltrane, quale miglior introduzione per il racconto che Andrea Maggiare, il nostro ospite gradito, altro ospite gradito ai microfoni di Radio Città Aperta qui negli studi di Via di Casal Bruciato, per introdurre l'argomento originariamente trattato. Sono andato a controllare, Andrea, era il 20 di luglio, quindi facciamo questa,
sì, il 20 di luglio, sì.
Questo secondo clinic, se vogliamo usare un termine per darci un po' di importanza, che riguarda appunto John Coltrane. Qui adesso parliamo della parte finale della sua carriera. Diciamo che eravamo arrivati al periodo Impulse.
Questa... No, al periodo Atlantic, e poi finito con l'Atlantic inizia il periodo appunto Impulse.
Perfetto, allora hai tutto il tempo che ti occorre.
Diciamo, come giorno, oggi è un giorno celebrativo della nascita, perché lui nasce proprio il 23 settembre del 26, oggi è il 21, dunque stiamo là.
Ci siamo.
E diciamo, Coltrane, diciamo, il periodo, dunque noi abbiamo finito col periodo Atlantic, un periodo imposto, diciamo, come contratto molto tecnico, molto, diciamo, di impostazione classica, che Coltrane gli andava un po' stretto, perché la sua creatività, la sua ossessione di ricerca era più veloce dei contratti con le case discografiche. Dunque cerca di finire molto rapidamente il contratto con l'Atlantic, e nel 61 firma con l'Impulse, tramite appunto il produttore Bob Thiel, un contratto con l'Impulse, e Bob Thiel, diciamo, gli dà la possibilità di esprimersi in tutta la libertà, diciamo, tutta la sua artisticità e tutta la sua ricerca senza limiti. E diciamo, come primo disco, la new entry, diciamo, con questa casa discografica, è il disco Africa Brass nel 61. È un disco che, diciamo, col suo quartetto classico, che però ha come supporto orchestrale un arrangiamento di fiati condotto e arrangiato niente di meno dal sassofonista Eric Dolphy. Un disco bello perché, diciamo, Africa Brass appunto c'è una ricerca anche sulla timbriche africane, un po' di contaminazioni di diverse etnie, e in questo disco si fa sentire questa ulteriore ricerca. E verrà proposto poi in volume 1 e volume 2, anche il volume 2 secondo me è ancora più bello del primo.
Scusami se ti interrompo un attimo, vado per trovare un ulteriore aggancio. Bob Thiel dalla Impulse poi a un certo punto si sgancerà e andrà a fondare una sua propria etichetta discografica che si chiama Flying Dutchman Records, in cui andrà per esempio a suonare anche Gato Barbieri, che abbiamo avuto settimana scorsa un approfondimento in tal senso. E tra gli artisti del roster di questa Flying Dutchman Records c'è anche colui che stiamo ascoltando in sottofondo, ovvero Gil Scott Heron. Ah, quindi tutto si tiene, insomma.
Sì, 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 sì.
Scusa la parentesi.
Certo, certo. Poi, diciamo, nel 61 iniziò, dopo questa pubblicazione di questo primo disco, diversi concerti al famoso locale Village Vanguard, con la solita formazione sua, il quartetto Elvin Jones, Tyner, Jimmy Garrison, e, diciamo, al clarinetto basso e al sax alto, appunto, Eric Dolphy. Tutte queste serate, questa successione di serate, furono registrate ufficialmente dal fonico Rudy Van Gelder per l'Impulse, e diedero vita, diciamo, una parte di queste serate al secondo album, prodotto per l'Impulse, che è appunto Impression, che fa parte di queste sedute di concerti al Village Vanguard. Impression, che divenne subito uno standard famosissimo. E lui suonò in un modo, si chiama improvvisazione modale, cioè un po' diversa, con meno accordi rispetto al periodo Atlantic, però dava più la possibilità di fare assoli molto lunghi e di liberare la sua arte e la sua ricerca. Infatti su questo brano lui suona solo lui, non dà spazio a nessun altro membro né a Tyner né a Jones, ma suona lui, fa il tema e suona di seguito per 15 minuti di seguito e chiude con il tema.
Cosa che probabilmente all'epoca dell'Atlantica sarebbe stata improponibile.
Sì, all'epoca dell'Atlantica no, niente da fare. Però c'è un fatto che Bob Thiel, verso il 62-63, voleva, diciamo, degli introiti maggiori per l'Impulse. E allora, quel giorno prese sotto braccio Coltrane e disse: senti Coltrane, io te voglio bene,
però...
Dice, te faccio fare tutto quello che vuoi, tutto quello che te pare, hai carta bianca, però mi devi pubblicare 2-3 album per una fetta di pubblico un po' più commerciale, un po' più, come dire...
Vabbè, teniamo tutti famiglia, quindi ovviamente mettete la mano sulla coscienza.
Coltrane non era interessato minimamente a questa cosa qua, non ne voleva sapere. Però se dovette ripiegarsi alla decisione di Bob Dylan, e lui fece uscire 3 dischi nel 62, a cavallo con il 63. Uno di questi, per fare una piccola cosa, un piccolo... con la tecnica che aveva Coltrane, che aveva raggiunto, fare questi dischi, come si dice a Roma, l'avrebbe potuto fare con gli occhi bendati, senza un braccio, zompettando sulla gamba. Il primo disco tra questi qua fu appunto l'LP Ballads, chiaramente tutte ballate, lenti, a spazzole, tranquillissimo, proprio il classico disco da sottofondo, proprio
quello che voleva il produttore.
Fecero successo, indubbiamente fecero successo, perché furono abbracciati da una fetta di pubblico più larga, no? E il secondo disco poi fu quello con Duke Ellington, dove c'è questa contrapposizione da due musicisti di diverse generazioni, e fece successo perché hanno riproposto anche brani tipo Sophisticated Lady di Duke Ellington e altri standard di Duke Ellington. Anche questo un bel disco, un bellissimo disco. E come ultimo disco, quello con il cantante Johnny Hartman, l'unico disco che ha fatto Coltrane con un cantante, e un cantante uomo appunto, Johnny Hartman, dalla voce baritonale molto calda, molto particolare, inimitabile. E ne uscì fuori un disco veramente bello, veramente bello. Fu un grande successo anche quello.
Mentre invece il disco da cui è estratto il primo dei due ascolti, perché insomma adesso parlare va bene, ma dobbiamo anche far ascoltare John Coltrane, hai scelto un brano da un album che si chiama The John Coltrane Quartet Place.
Sì, Quartet Place, che è un brano leggermente un po' più avanti, è del 65, dunque un brano dopo A Love Supreme. Diciamo, A Love Supreme fu l'apice dell'artisticità, proprio con il classico gruppo suo, col quartetto suo. Dopo A Love Supreme inizia una fase di ricerca ancora più avanzata, perché Coltrane, come sappiamo, non si accontentava mai, non ritornava mai sui suoi passi, ma sempre in avanti, sempre ossessionato da una ricerca continua. Dunque nel 65 mantiene questa formazione, e credo che sia l'ultimo disco con questa formazione, perché ormai sia Elvin Jones che Tyner l'aveva tirati come un elastico, proprio alla fine.
Spremuti come un limone.
Proprio spremuti come un limone, e chiaramente subito dopo questo disco lo vennero sostituiti dall'entrata della moglie Alice Coltrane e dal batterista Rusher Dalee e dal sassofonista Farrah Sanders, ma non perché, diciamo, perché Elvin Jones e Tyner avevano, non per delle limitazioni tecniche, sono dei musicisti che hanno fatto, sono dei monumenti del Novecento, però avevano questo limite, che più di tanto quell'impostazione,
quello che c'aveva in mente,
quella cadenza al 4/4, cioè quella cosa scolastica, e niente, Coltrane doveva andare avanti, e questo fu l'ultimo disco.
Allora, introducici questo brano.
Il brano che proporrò è appunto, si intitola Shim Shim Share, cioè tradotto è Cancamini spazza camin,
quella del
famoso film di Mary Poppins di Walt Disney, che tutti conosciamo.
Benissimo, allora con questo brano
qui lui la ripropone in un modo, cioè la rivoltata come un pedalino, anche se si sente ancora la melodia, si riconosce il brano con questo quartetto.
Brano con il quale appunto arriviamo agli spot di metà trasmissione, al termine dei quali riprenderemo la nostra chiacchierata con Andrea Maggiar, che ci racconterà l'ultima porzione della vita di John Coltrane in questa giornata che appunto ne vuole ricordare l'anniversario della nascita. Chim chim cheer.
Sì. Thank you.
1509 radiocittàaperta.it, Forno One fino alle ore 16 con Fabrizio Mister Forno One al microfono, oggi coadiuvato dalla prestigiosa presenza di un ospite che ci sta raccontando appunto una parte importante della carriera di John Coltrane in occasione dell'anniversario della nascita. E quindi ridiamo parola ad Andrea Maggiar, che avevamo lasciato appunto sul brano tratto dalla colonna sonora di Mary Poppins. Allora, che cosa abbiamo ascoltato adesso, Andrea?
Sì, adesso dunque il brano che ha appena terminato è tratto dal suo ultimo disco, diciamo, pubblicato in studio, che è appunto Expression. Il brano in questione è Ogunde, e qui è, nella formazione chiaramente non ci sono più né Tyner né Elvin Jones, ma soltanto Garrison. E qui è come se ha una carica mistica esponenziale il brano. È come se Coltrane suonasse per conto di Dio, cioè fa questa ascesa incredibile all'inizio, per poi andare in una situazione più materiale, più rivoluzionaria, e poi ritornare al mistico. Certo, queste sono le ultime fasi della sua vita, le ultime ricerche. E diciamo, poi in questo periodo, poi in questo brano purtroppo non c'è lui, fece entrare nella formazione il sassofonista Pharoah Sanders, che fu, diciamo, una cosa azzardata far, diciamo, entrare un altro tenore in una formazione che è già un tenore. Cioè,
e che tenore voi?
Due tenori insieme in una formazione standard, così, è un po' una cosa...
Come due galli nello stesso pollaio.
E invece fu, diciamo, fu una cosa riuscita, perché le due timbri, che erano molto diverse, Pharoah Sanders aveva un suono più aspro, più ruvido, mentre Coltrane quel suono nasale, pulito. La contrapposizione di questi due stili diede una bella spinta alla ricerca e al tipo di sonorità degli ultimi dischi. E niente, poi diciamo al posto
qui parliamo di 1967
66, sì, questo brano 67, però dal 66 lui interruppe, diciamo, i rapporti con Elvin Jones e Tyner, perché, diciamo, non erano preposti ad avere questo sound, non perché tecnicamente non erano bravi, ma perché
facevano altro, diciamo.
Facevano altro, erano più accademici. E infatti, se si sentono via lavori a loro nome dopo la morte di Coltrane, sia di Tyner che di Jones, dischi pubblicati a loro nome, e fanno nel 68, 70, 75, fanno dei brani classici, dei brani comunque normalissimi.
Non coltraniani, insomma, sicuramente.
Come il Coltrane degli anni 59, 60, 61, ecco.
Lui era andato da un'altra parte. E lui ricordiamo che purtroppo ci ha lasciato a soli 40 anni, insomma.
Sì,
per un cancro al fegato.
Sì, una cirrosi epatica che la purtroppo...
D'altro canto era il destino di molti di quei musicisti che purtroppo tra alcolici e droghe non si risparmiavano, insomma. Che cosa vogliamo dire in generale per riguardo, diciamo, come una specie di piccola chiosa riguardante questo personaggio così importante, che tuttora ha quasi 60 anni dalla morte, ancora è così presente nella cultura contemporanea?
Beh, che dire, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo proprio jazzistico di sempre. In primis, poi è perché ha fatto una carriera rapidissima, cioè dal 57 al 67, in 10 anni praticamente ha fatto tutto, e tutto con un'evoluzione rapidissima e senza precedenti.
Ed era anche difficile stargli dietro, nel senso che lui, mentre
nessuno
faceva una cosa,
non poteva stare nessuno
già
dietro.
Facendone
sì,
un'altra.
Sì, non poteva stare dietro nessuno, fino all'ultimo, che è proprio il periodo più mistico. Che sembra strano a dirlo, ma sembra che proprio lui suonasse per conto di Dio, un po' come le tavole di Mosè plasmate dal fuoco da Dio, e lui e questa musica, queste idee erano plasmate da Dio. Infatti questo brano Ogunde è come un'ascensione, cioè all'inizio c'è questa melodia mistica al massimo, che è come un'ascensione dall'alto di uno spirito molto spirituale.
E a proposito di questo aspetto molto mistico della parte finale della carriera di John Coltrane, ci permette questo un aggancio a quanto prima ascoltato in presenza di Luciano Lettieri, perché ricordando l'album del chitarrista John McLaughlin insieme all'altro chitarrista Carlos Santana, c'è un brano in quell'album, Love, Devotion and Surrender, che è proprio A Love Supreme.
È vero, sì.
Anche lì,
sì,
in quel caso, abbiamo chiuso il cerchio.
È vero, sì, sì.
Ovviamente
riproposto da questi due chitarristi, diciamo, però sempre un brano da contenuto mistico molto evidente.
Molto, molto presente.
Molto sentito, sì, sì.
Allora, io a questo punto, di mia iniziativa, anche se non sono esperto come te, Andrea, mi sono permesso di fare una chiosa che riguarda appunto tutto quello che poi è il materiale che inevitabilmente è stato tirato fuori dopo la scomparsa di John Coltrane, perché lui ha continuato, praticamente non ha mai smesso di incidere musica, di creare brani. C'è un duetto con lui e con il batterista Rashid Ali, che
sì,
ha dato,
sì,
poi
esatto,
seguito ad un album sempre uscito per la Impulse, ma parecchi anni dopo, parliamo del settembre del 74.
Rashid Ali.
Io sto parlando di Interstellar.
Interstellar Space è sempre del 67.
Sì, certo, mica poteva incidere.
67, 67.
Sì, pubblicato a settembre del 74. Stiamo parlando di album postumi che sono stati appunto pubblicati dopo la morte di John Coltrane.
Sì, sì.
E quindi la registrazione del febbraio 67, sempre presso i famosi studi Van Gelder nel New Jersey. Questa è una specie di suite in quattro movimenti, e noi, ringraziando Andrea Maggiar per la sua preziosissima collaborazione e presenza autorevole riguardo questa colonna della musica moderna, John Coltrane, ci salutiamo appunto da questo Interstellar Space.
Grazie, ne approfitto per dare un saluto veloce a Fabrizio Sodani delle Strade del Jazz per la divulgazione di questo evento, e alla fotografa sempre Antonella Pagani, sempre al top, che immortala con delle bellissime foto tutti gli eventi jazz italiani.
Di cui abbiamo usato una fotografia per il lancio della...
Sì, è vero, sì, di Antonella Pagani.
Ringraziamo lei, ovviamente salutiamo tutti e ci ascoltiamo questa Jupiter.
Grazie
dall'album Interstellar Space.
Grazie.